Eccoci, eccoci, siamo su RWS e come abbiamo annunciato abbiamo in nostra compagnia il pastore emerito Antonio Di Passa e counselor Antonio Di Passa, che farà un'importante conferenza sabato, questo sabato, sul tema della cosiddetta teodicea, cioè come può un Dio buono permettere il male. Sabato 20 maggio alle ore 18 nella Chiesa Evangelica Battista di Firenze, in via Borgo Ognissanti 4. È un tema vastissimo naturalmente, e intanto chiediamo subito bene, insomma, ad Antonio Di Passa se in pochi minuti cerchiamo più che altro di introdurre, di incuriosire anche i nostri ascoltatori e di incoraggiarli ad andare a questo incontro, considerando però, ecco, che chi non può, perché magari è fuori Firenze, insomma stiamo trasmettendo in tutta Italia, potrà comunque rivedere la registrazione video sul sito della Chiesa Battista di Firenze. È corretto, Antonio? Buongiorno, sì, intanto, sì. Ben trovato.
Sì, sì, buongiorno a tutti quanti. È sul sito YouTube della Chiesa Battista di Firenze, si trova, poi mettendo la chiave di ricerca.
Perfetto, perfetto. Allora, Claudio, volevi aggiungere qualcosa?
No, volevo provare, perché mi stimola tantissimo. Intanto ringrazio il pastore Di Passa e penso che ci sarò sabato con molto interesse. Ecco, mi viene una domanda tra bene e libertà. Che cos'è più importante, il bene o la libertà?
Questo è un domandone, però naturalmente teniamoci sì, sì, anche sulla domanda di fondo, rispetto alle immagini che noi vediamo, sì, di gente che ha perso la vita, no? E allora uno dice, ma insomma, magari sono anche dei credenti, e comunque anche se non lo sono, al di là di tutto, com'è possibile che un Dio onnipotente sia anche buono? Perché o è onnipotente e allora diciamo allora vuol dire che è indifferente, no, rispetto alla sorte degli uomini, oppure se è buono, se è veramente così buono che Dio ci ama, allora non è onnipotente, ci sono dei limiti alla sua azione. Ecco, questo è il grande dilemma, che
sì, infatti bisogna proprio andare alla base della nostra immagine di Dio, no? E di quello che ci è stato trasmesso come tradizione, e riscoprire invece le origini anche alla base della Bibbia, dell'Antico e del Nuovo Testamento. Questo è un tema che è stato pensato da tutti. Non dobbiamo pensare che sia una domanda solo di oggi. Per esempio, Epicuro è stato uno che l'ha pensato, non è stato il solo, insomma, che faceva un po' quello che dicevi tu, no? Lui diceva, se gli dèi non vogliono il male ma non possono evitarlo, quindi sono buoni però sono impotenti, no? Dice, questo non va bene, oppure possono evitare il male ma non lo vogliono, allora sarebbero cattivi, no? E lui dice, anche questo non è possibile, non possono e non vogliono evitare il male, quindi sarebbero cattivi e impotenti, anche questo non va. E poi lui arriva, gli dèi possono e vogliono, ma poiché il male esiste, allora gli dèi esistono ma non si interessano dell'umano. E lui dice, ma secondo me sono disinteressati, no? Arriviamo a dire che le divinità, possiamo anche dire Dio, è disinteressato.
Questo per quel che riguarda il passato, perché oggi invece la soluzione più rapida per risolvere questo dilemma è Dio non esiste.
Esatto, ma è chiaro, dipende dall'immagine che noi diamo, perché noi diamo, come cristiani, adesso parlo in generale, così, noi diamo l'immagine di un Dio che è peggiore di noi. Cioè, un ateo dice, ma io sono migliore di Dio perché io riesco ad avere più pietà per le cose di Dio, e allora questo Dio non mi serve, non esiste, non c'è, no? Ma questo non è il Dio cristiano specialmente. Ora, la prima cosa che dobbiamo dire, e qui logicamente il tempo è quello che è, però chiaro, che la parola onnipotente non esiste nella Bibbia. In che senso? Quando San Girolamo ha dovuto tradurre la Bibbia dagli scritti originali, siamo nel terzo, quarto secolo dopo Cristo, su incarico del Papa Damiano, lui si trova a dover tradurre due parole che erano difficilissime da tradurre. E che erano quelle di Yahweh Tzavaot, cioè il dio degli eserciti. Anche qui bisogna spiegare eserciti, quali eserciti, certamente non le truppe romane o altre cose, e El Shaddai, no? E lui le traduce con onnipotente, ma il termine giusto non è onnipotente. Quello che invece l'Antico Testamento ha come termine è il Signore di tutto. E allora questo cambia tutta la prospettiva, perché quando si va a parlare di onnipotenza, noi andiamo a fare un discorso che ha dentro di sé la violenza, in qualche modo, mentre quello di cui si parla è che Dio non ha smesso di creare, è il creatore, e fa questo non usando la, diciamo, la violenza, ma la sua signoria. In fondo, quello che a noi come cristiani ci dà la soluzione è quello che noi vediamo di Dio in Gesù il Cristo. E allora lì non vediamo l'onnipotenza di Dio, ma vediamo l'impotenza di Dio, che è onnipotenza dell'amore.
Allora, quando Lutero diceva o si parte dalla croce di Gesù Cristo o non si capisce, esatto, niente, ha ragione.
Esatto. È la croce. Allora noi possiamo dire, no, in questo caso di questo disastro, anche chi è colpa, perché Dio... Noi in Gesù il Cristo noi vediamo che Dio accoglie la sofferenza in se stesso, quindi Gesù non ha mai dato insegnamenti sulla sofferenza, ma si è messo sempre a servire, sempre al fianco di chi soffriva, a liberare. E allora ecco, secondo me, anche la domanda di prima, cioè un Dio che ci libera, ma non per fare gli affari nostri, ci libera per metterci al servizio insieme a Lui, per sanare un mondo che non è ancora completo, è quello che ci permette di fare il bene.
Allora, io direi a questo punto ci ascoltiamo una canzone sì, di Amy Grant dal titolo El Shaddai. Ecco, tu hai citato El Shaddai, cosa, sì, esatto, letteralmente come si dovrebbe tradurre?
El Shaddai è... Aspetta, lo recupero un attimo, adesso c'è okay, un attimo di confusione.
L'onnipotente,
però,
no,
perché
non
è una cosa molto, molto discussa ancora tra, tra gli
ecco,
esperti.
Allora, intanto ci ascoltiamo la canzone, poi ci dirai qual è una, sì, traduzione possibile. Sì. Ricordo, sì, però ancora, sì, sì, per quanti si fossero posti in ascolto da poco, che stiamo parlando con Antonio Di Passa, che sabato 20 maggio, quindi la giornata di domani, parlerà proprio di questo tema, il problema della teodicea, come può un Dio buono permettere il male. Sabato alle ore 18 nella Chiesa Evangelica Battista di Firenze in via Borgo Ogni Santi 4, ma ricordo anche che sarà possibile rivedere la registrazione, la videoregistrazione nel sito, anzi sulla piattaforma YouTube della Chiesa Evangelica Battista di Firenze. Ascoltiamo adesso Amy Grant con El Shaddai qui su RWS.
El Shaddai, El Shaddai, El Elyon, Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai. Erkom Kona, Adonai. I will praise and lift you high, El Shaddai. Son of Abraham, through the power of your hand, you turn the sea into dry land. To the outcast on her knees, you were the God who really sees. By your might, you set your children free. El Shaddai, El Elyon, Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai. Erkom Kona, Adonai. I will praise and lift you high, El Shaddai.
through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people couldn't see what Messiah ought to be, your most awesome work was done through the frailty of your Son. I will praise and lift you high, El Shaddai.
Amy Grant con El Shaddai. Ci siamo lasciati poco fa con Antonio Di Passa, pastore emerito battista e counselor, che lo ricordo farà una conferenza sul tema della teodicea, cioè come è possibile che un Dio buono sopporti e tolleri il male. Insomma, questa è una domanda di fondo che sono posti cristiani, ma non solo, è da sempre. E ovviamente penso alla comunità ebraica che ha dovuto subire cose inenarrabili proprio. E allora, Antonio Di Passa, prima ci siamo lasciati appunto con questo dubbio: come tradurre El Shaddai, che è una delle definizioni di Dio? Non so se possiamo parlarne così, insomma.
Sì, noi dobbiamo capire una cosa, che noi abbiamo il nostro testo biblico, lo leggiamo, ma dietro c'è una storia meravigliosa, c'è un cammino di credenti, di un popolo di credenti che è andato attraverso una selezione. Quindi il compito dei profeti, il compito di chi parlava per il Signore è stato quello di, come posso dire, di spiegare, di limare e soprattutto di arginare molte influenze esterne alla, diciamo, al rapporto con...
Posso immaginare, perché la tentazione, ecco, è sempre quella di trasformare Dio in una sorta di idolo, ecco, questo...
Sì, non solo, ma la concorrenza dei popoli vicino era molto forte, perché avevano delle religioni molto attraenti, no? Ora, io non vorrei debordare su questa cosa, però che cosa voglio dire? Voglio dire che comunque in Israele hanno... in qualche modo cercato di assorbire, eliminare tutte queste divinità esterne, portandole all'interno della loro fede. Quindi El Shaddai, era che come radice proprio di significato, significa montanaro, campestre. Era una divinità delle montagne, siccome nella loro, cioè nella loro concezione monoteista, logicamente hanno spogliato di potenza, di interesse, di tutte le altre, convergendo tutto su quello che era la loro fede. Quindi, come dicevo, quando poi San Girolamo deve tradurre questi termini, no? Zebaot e Shaddai, che non erano di facile traduzione, traduce con il concetto di onnipotenza. La Bibbia aveva già, la Bibbia in greco, perché poi nel terzo secolo più o meno avanti Cristo viene tradotta,
certo,
in greco, a Pantocratos, ma non ha il concetto di onnipotenza, il concetto è di signoria, cioè loro affermano che il Signore è sovrano di tutto e il modo come agisce non è quello con la violenza, non è quello... Dire che non c'è scritto onnipotente non significa che il Signore non può fare tutto, significa che lo fa, ma in modo diverso.
In modo diverso, cioè, e in un certo senso anche che ci sfugge, perché i miracoli, sì, Gesù li ha fatti, però non tutte le persone, sì, in Israele sono state, sì, guarite, insomma, per intenderci.
Questo è interessante.
Sì, no?
No,
ma... anche qui vedi, tu prima hai citato Lutero. Lutero parla del Dio nascosto, il Dio che si rivela è quello sulla croce, e quindi è un Dio che ci dice nella nostra sofferenza, in quello che ci succede su questa terra, così lui ci è accanto. Se in un momento di crisi noi guardiamo a Dio come se fosse il nostro nemico, guardarlo in modo dubitativo, no? È una grande sconfitta. Lui ci è a fianco in ogni nostra sofferenza, in ogni nostra chiusura, non è che ci sta di fronte per combatterci o che ci manda qualcosa.
È chiarissimo.
Io credo che una delle cose che Gesù ha fatto nel messaggio, e anche qui sarebbe, ma io farò altre conferenze, vedremo, è quello che Dio non manda le punizioni e che non ci richiede sacrifici. Cioè Gesù ha proprio abbattuto una mentalità di Dio che è quello che se fai bene ti ricompensa e se fai male ti ripunisce. Cioè Gesù ha portato un concetto di un amore
incondizionato. Sì, è chiaro.
Esatto.
È chiaro. Allora Claudio,
questo è stato troppo anche per quei cristiani di quel tempo.
Forse appunto l'onnipotente, direi potente, credenti. È proprio questo fatto dell'amore, no? Ma mi veniva sì. Di porti questa domanda, Antonio. Forse alla fine, da quello che tu ci stai provando a spiegare, cioè Dio più che essere compreso prova in tutti i modi a darci questa possibilità di ascolto vero, di ascolto diretto, in cui si può superare la comprensione, che noi vogliamo sempre comprendere.
Bene, allora io mi ricollego a quanto ha appena detto Claudio. Che senso ha la preghiera a questo punto?
Ma la preghiera è importantissima, perché è il fiato della nostra fede, il rapporto con Dio, no? Anche Gesù, io vorrei avere le preghiere di Gesù nel Vangelo di Giovanni, perché l'Evangelista Giovanni porta un estremo bellissimo il rapporto fra Gesù e il Padre. Quando Gesù parla con il Padre, lui dice: Padre, io ti prego, ma non ti sto chiedendo come se ti stessi supplicando una divinità che non sa, che va convinta così. Io e te sappiamo tutti, tu mi conosci, no? Lo prego per dare un insegnamento a questi qui che stanno intorno, che insegnano, per capire che tipo di rapporto. Quindi la preghiera è importantissima e va fatta con un atto di intimità grandissima con il Padre.
Allora siamo in conclusione e io naturalmente suggerisco ai nostri ascoltatori di essere presenti a questo incontro che il pastore emerito e counselor Antonio Di Passa farà a Firenze sabato 20 maggio alle ore 18 nella chiesa Battista in via Borgo Ogni Santi 4. Ricordo comunque che se ci ascoltate da altre parti d'Italia sarà disponibile anche la videoregistrazione credo nel giro di qualche giorno, insomma, su YouTube della Chiesa Battista. Allora, viene da forse come ultima considerazione, poi ti dobbiamo lasciare, c'è tutto un libro, il libro di Giobbe, in cui c'è questa tensione tra l'uomo che vuole capire e e delle risposte che sono difficili da afferrare e a volte che si scontrano con gli stereotipi che abbiamo anche noi oggi, insomma. E quindi, come dire, il Dio ci accetta anche nella nostra, in questa tensione che abbiamo, che cerchiamo di capire ma non ci riusciamo e forse non ci riusciremo mai, ecco. Bisogna anche, vediamo un poco, forse un'ultima battuta su questo.
Sì, infatti il centro della mia conferenza di domani sera è proprio il libro di Giobbe, una cosa bellissima. Ma per questo io dico, c'è anche domenica, io domenica pomeriggio sempre lì in chiesa alle 14.30 ci guardiamo un film che si chiama The Tree of Life, che è una cosa fantastica, secondo me è una trattazione cinematografica del problema del male di Giobbe, magnifica, e poi commenteremo insieme.
Bene, cioè, anche Antonio Di Passa, allora vuoi dirci anche a che ora il secondo appuntamento?
Alle 14.30 domenica pomeriggio.
Benissimo, grazie allora ad Antonio Di Passa, pastore della Chiesa Battista, pastore emerito, counselor, che insomma ha il coraggio di affrontare un argomento assolutamente centrale ma che spesso, come dire, intimidisce proprio perché è vastissimo e dunque sarà molto interessante vedere come lo svolgerai, e quindi a risentirci presto sulle frequenze di RWS. Grazie mille.
Grazie a voi per l'ospitalità.